Cardinale Ravasi, da più di 2000 anni l'umanità viene attraversata, quasi solcata da Maria. Da allora pensatori, filosofi, teologi, poeti e non solo si sono accostati infinite volte a questa figura, come lei ci ricorda nel suo libro. Ecco, quali gli atteggiamenti, le suggestioni che hanno caratterizzato questi incontri con la Madre di Gesù?
L'incontro con Maria è stato sempre segnato, scandito da tre dimensioni almeno. Da un lato, prima di tutto, la dimensione teologica, religiosa è stata fondamentale. Pensiamo che cos'è tutta la riflessione attorno solo alla parola Theotokos, la madre di Dio, termine greco, che era diventato fondamentale a partire dal concilio di Efeso. Pensiamo che cos'è, ad esempio, dal punto di vista teologico, la riflessione che verrà fatta da San Bernardo, che verrà fatta da tante figure rilevanti della Chiesa. C'è una seconda dimensione però da notare, che è quella che è stata evocata anche da lei, che è quella dell'arte in tutte le sue forme, a partire dalla letteratura per arrivare a soprattutto le arti figurative, per giungere persino alla cinematografia, alle arti cioè che sono più contemporanee. E questa è la seconda dimensione, direi quella più visibile, più percepibile. Ce n'è una terza poi, che è quella legata, che ancora vive ai nostri giorni e che qualche volta ha indubbiamente delle slabbrature, ed è la dimensione devozionale. Uno dei grandi devoti in senso autentico di Maria, cioè San Louis-Marie Grignion de Montfort, che ha scritto, è vissuto tra il 6 e il 700, il Trattato della vera devozione a Maria, è colui che ha cercato di porre proprio l'asse giusto, sull'asse giusto la pietà popolare, cioè riconoscendo, come dice l'arte delle icone orientali, in Maria l'odigitria, cioè colei che indica la via, e viene rappresentata con l'indice, il bambino in braccio, e l'indice suo è puntato sul bambino, non su se stessa. Ecco, questo qualche volta invece ha avuto delle degenerazioni, fino a rasentare forme anche persino per certi aspetti di idolatria che non sono nello spirito autentico della figura di Maria.
Dunque, una figura, come lei ci ha detto, fondamentale, non soltanto probabilmente per noi cattolici, ma comunque una figura discreta nel suo restare sempre apparentemente in disparte, con rari interventi, con poche parole, ma in questo modo esercita il suo impegnativo ruolo di madre. La pregherei allora di introdurci in questi sette rari momenti che lei ci illustra così bene sempre nel suo volume.
Ecco, io ho voluto dedicare questo testo alle sette parole di Maria dopo aver fatto un volume l'anno prima sulle sette parole di Cristo in croce. In verità, come si può vedere, come sanno quelli che sono almeno più abituati a seguire la figura di Maria nella tradizione evangelica, sanno che le parole sono soltanto sei e sono sempre quasi dei soffi, delle parole essenziali, minime. Io le voglio ricordare, per esempio, nell'Annunciazione ce ne sono due. Come sarà questo, poiché non conosco uomo, come avverrà questo, dice all'angelo Gabriele, e poi alla fine conclude: ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. E queste sono già due. Poi c'è una parola, due parole ancora in occasione dell'esperienza di Cana, e sono le ultime conclusive nei Vangeli: non hanno vino e qualsiasi cosa vi dica fatela. Poi al centro c'è, da un lato, questa frase molto quasi a di rimprovero nei confronti di Cristo, come fa una madre quando vede il suo ragazzo che è andato fuori casa e non è stato nell'interno dell'orizzonte in cui abitualmente era collocato. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, quando, dopo essere stati loro nel tempio, lo perdono mentre rientrano a Nazareth. Nazareth, nel Tempio di Gerusalemme, e lo ritrovano tra i dottori. Ma al centro veramente, finora abbiamo ricordato cinque parole, al centro c'è questo imponente canto che è quello del Magnificat, il Magnificat che è stato poi trasformato in musica centinaia, migliaia di volte anzi, e questa è forse la formula più ampia in assoluto, sono le parole più lunghe che dice Maria. Per l'esattezza, se si contano tutte le parole greche che sono nei Vangeli, sono messe in bocca a Maria, sono 154, 102 parole sono solo nel Magnificat. Ecco, questo sono le sei parole finora che abbiamo ricordato con questa centrale così solenne, così impegnativa. Come mai io parlo di sette? Beh, perché c'è una tradizione, sia pure minoritaria, che ha voluto considerare anche ciò che Maria dice, non dice, ai piedi della croce come una parola, quando quel silenzio, la risposta silenziosa di Maria, alle parole di Cristo, in questo caso, un crocifisso che sta morendo, che è morente in agonia, donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre, le due frasi che vengono indirizzate sia a Maria sia al discepolo prediletto. Maria non parla in quel momento, però quel silenzio, che è un silenzio bianco, cioè che riassume in sé tante parole, non è un silenzio nero, vuoto, come può essere il silenzio senza dire nulla, è invece un silenzio eloquente che idealmente io ho riproposto come la sua settima, ultima parola che suggella le altre sei.
E proprio a proposito di silenzi eloquentissimi, è quello che vorrei chiederle a proposito di arte, pittori, lei l'ha già accennato prima, scultori, ricordiamo Piero della Francesca, Michelangelo, ma solo per citarne due, hanno riproposto nelle loro opere questi silenzi. Ecco, come hanno interpretato questa voce di Maria?
Ecco, se vogliamo fare riferimento proprio perché questo è significativo, se vogliamo fare riferimento, ci sono un po' come due estremi nella storia dell'arte, intendiamo nel senso più ampio possibile. Il massimo delle parole di Maria, cioè il Magnificat, e dall'altra parte il silenzio di Maria. Lei ha giustamente ricordato Michelangelo con la pietà nelle due forme fondamentali, quella presente, la pietà Rondanini di Milano, dove c'è questo che è una delle ultime opere, delle opere più drammatiche forse, anche per la sua incompiutezza, in cui sembra quasi che il figlio rientri ancora nel grembo della madre, venga così avvolto dalla madre da essere ormai figlio morto, venga quasi rinnovato nella vita dalla madre, e dall'altra parte invece quella della Basilica di San Pietro, che è invece in tutta la solennità e la, direi quasi la delicatezza, la dolcezza dell'abbandono, del dolore, ma anche di un dolore pacato e sereno quando tiene tra le braccia il Cristo morto, come ben sappiamo. E l'altra, invece, l'altra dimensione, l'altro polo ideale della rappresentazione frequente della figura di Maria è proprio nel Magnificat, e qui bisogna evocare necessariamente la musica, perché la musica è stata forse, direi quasi, la colonna sonora costante di questo canto a partire dal Gregoriano, naturalmente, fino a Verdi e ai contemporanei. Pochi sanno, per esempio, che ci sono degli autori importanti anche del 500, poniamo, che ne componevano quasi per ogni celebrazione, si usava soprattutto nel Vespro, come si fa ancora adesso. Orlando di Lasso è molto famoso, nel 500 compone ben 101 Magnificat, Tommaso de Victoria, un altro, 18 in Palestrina, ecco per dire, una figura molto celebre, ne compone 35. C'è quindi una ricchezza, poi alcuni sono veramente straordinari anche per bellezza, e si arriva fino ai nostri giorni in cui autori anche contemporanei cercano di riproporre questa voce di Maria, che probabilmente è un canto della comunità cristiana delle origini, i cosiddetti Anawim, cioè i poveri del Signore, coloro che erano completamente consacrati a Dio, che intonano un inno che Maria prende sulle sue labbra stesse, per cui possiamo veramente applicare in questo caso a Maria e alla musica che l'accompagna quelle parole, quel verso bellissimo che un grande poeta inglese, elisabettiano, John Donne, compone sempre parlando di Maria. O Signore, io stessa sarò la tua musica. Cioè in quel momento la voce di Maria diventa la musica che Cristo, il Figlio, e Dio stesso amano ascoltare.
Cardinale Ravasi, siamo arrivati purtroppo alla fine di questo nostro incontro e vorrei chiederle, visto che lei ha scritto e parlato tantissimo di Maria, le chiederei proprio una sua considerazione, una riflessione sull'impatto che oggi questa figura ha su tutti noi.
Ma io naturalmente potrei dire tanto su questo perché effettivamente ho avuto occasione di parlare spesso di Maria, anche se sempre l'ho fatto in connessione con le scritture, in connessione con la figura del Cristo, proprio per ritornare a quell'idea fondamentale che la figura di Maria è collegata al Cristo stesso. D'altronde c'è questo famoso detto che è di quella autore francese che ho citato prima, il Grignon de Montfort, de Maria nunquam satis, della madre di Gesù non sono mai sufficienti le parole, le lodi, ed è quello che è stato fatto dalla devozione popolare, cerco il più possibile qualche volta anche di combattere anche le deviazioni, perché ci sia invece nella figura di Maria la esaltazione della sua grandezza, che è quella di essere la serva del Signore, cioè di avere un titolo che non è umiliante, perché servo del Signore nella Bibbia è il Messia stesso, come dice Isaia, ed è per questo motivo che lei è consapevole di essere stata il tramite perché al mondo, nel mondo ci fosse l'uomo Gesù che incarnava la figura del Figlio di Dio. E qui io direi, lascerei allora la parola finale, se è così possibile, e lo metto anche nel mio libro, alle parole di Alda Merini, che è stata un'amica mia, che è stata una grande poetessa che tutti conoscono, soprattutto i milanesi, credo di oggi di Milano, il suo funerale è stato celebrato nel Duomo. Quando lei dice: mi sono aperta a Maria, come un libro, dice Maria, come un libro davanti a te, un libro pieno di fiori della giovinezza, o Signore, certo, un libro pieno di sospiri d'amore, e a un tratto, cito a memoria, ma c'è nel mio testo, tu sei comparso, sei apparso per me, velato d'azzurro, che godevo la tenerezza della mia adolescenza, che mi sentivo giovane ed ero pronta a tutte le battaglie della vita, e hai stravolto la mia esistenza. Ecco, tutte le donne, soprattutto io direi, prima di tutto, dovrebbero un po' sentire nella loro giovinezza, che in forma molto diversa naturalmente, sono anche loro attraversate da una vocazione, come è stata per la vicenda di Maria, anche se la loro è una diversa vocazione, attraversata dalla voce e dalla presenza divina.
Cardinale Ravasi, la ringraziamo moltissimo e ci auguriamo di averla nuovamente presto ai nostri microfoni.
Grazie, arrivederci.